E di questo tipo di predicatori parla il capitolo 15, che dice: il predicatore, Dio ne scampi, seminasse errori o scandali in mezzo al popolo, anche se il fatto avviene in un monastero del proprio o di un altro ordine, si vedrà interdire la predicazione da parte del vescovo. Se avrà predicato le eresie, si proceda contro di lui, secondo il diritto o la consuetudine locale, anche se il predicatore si ritenesse esente per un privilegio generale o speciale. In questo caso, il vescovo proceda in forza dell'autorità apostolica e come delegato della sede apostolica. I vescovi veglino perché nessuna falsa informazione possa provocare un'accusa calunniosa nei confronti di un predicatore, offrendogli giusto motivo di lamentela verso l'autorità episcopale. I nomi che vengono in mente leggendo questo capitolo sono nomi pesanti. Vermigli, piermartire Vermigli, Agostiniano, Bernardino Chino, al vertice dell'ordine dei Cappuccini, certo anche vescovi o anche molti ed anche molti secolari di rilievo hanno fatto il salto o minacciano di farlo. Ricordiamo Pierpaolo Vergerio tra i tanti. Però la predicazione non è cosa da vescovi ancora. La predicazione è cosa dei mendicanti, è cosa dei regolari e va regolamentata, va sorvegliata. Scardinando, quando serve, lo strumento dell'esenzione. E sarà la Santa Sede, da cui gli esenti direttamente dipendono, a fornire al vescovo le facoltà apostoliche che gli permettano di svolgere quell'attività che con il Concilio di Trento diventa attività al quale il Concilio di Trento attribuisce, non era nuova, ma le attribuisce un'importanza nuova, assolutamente centrale, la visita. Così come i vescovi, che ora nuovamente si vedranno ricordare un obbligo non nuovo, quello della residenza, oltre a visitare tutte le articolazioni della propria giurisdizione, dovranno visitare anche conventi, monasteri, le istituzioni regolari che rientrano nel loro territorio. Investe, se necessario, di visitatore apostolico. Le difficoltà, soprattutto di entrare nelle istituzioni femminili per un vescovo, sono evidenti. Se ormai molte abbazie si sono svuotate, intendo abbazie, case religiose maschili, si sono svuotate, sono state date in commenda e le abbazie femminili, le case delle monache, benedettine, clarisse o altro, invece sono tutt'altro che vuote, perché risponde ad un'esigenza sociale irrinunciabile, agli occhi degli stessi vescovi che stanno discutendo al Concilio. Risponde a un'esigenza irrinunciabile il fatto che vi fossero quei luoghi in cui destinare una parte delle figlie, quelle superflue rispetto alle logiche patrimoniali e matrimoniali delle famiglie, ma non soltanto superflue, ma anche quelle che dall'interno del monastero, del convento, dell'abbazia dovranno vigilare, amministrare i beni di cui la famiglia dei fondatori detiene, sui quali la famiglia dei fondatori detiene i diritti di patronato. Ancora una volta è la legislazione di Carlo Borromeo a fornirci la maggior parte dei particolari relativi a questo tipo di visite. Borromeo in molte occasioni svolge il compito di visitatore apostolico, attentissimo ai particolari, a tutti i particolari che possono riuscire a preservare o a riportare in vigore l'obbligo della clausura. Sino al dettaglio architettonico, a muri da abbattere all'interno del monastero per far sì che le monache non dispongano, diciamo, dell'appartamentino individuale, ma dormano, come prescriveva la regola, in dormitori. Oppure, per quanto riguarda i muri esterni, un'altezza tale da far sì che nessuno dalle case circostanti possa guardare dentro, e così via. Insomma, una rivisitazione della regola in tutti i suoi particolari. Un esempio di visita apostolica svolta con i criteri dettati dal Concilio e messi in pratica e ulteriormente dettagliati dal Borromeo è ancora una volta la visita di Bartolomeo da Porcia alle monache di Santa Maria di Aquileia. Interrogate una per una, e noi disponiamo del verbale di ciascuno di questi interrogatori, su ogni punto della loro vita. Alla fine il visitatore apostolico, disponendo, o meglio, facendosi forza dei diritti a lui attribuiti dalla Santa Sede, impone un ripristino della clausura stretta, una clausura stretta che peraltro sin da tempi antichi a quelle monache di alto lignaggio, talvolta se non spesso monacate a forza, alcune lo dicono, non volevo venire qui, mi ci hanno messo, altre dicono, mi ci hanno messo e alla fine mi sono adattata, poche dicono era la cosa che volevo fare. Comunque a tutte viene imposto un ripristino stretto della regola senza gli ammorbidimenti, senza le concessioni che sin dall'inizio, ormai da secoli, venivano previste per la vita di queste persone di riguardo, anche per volontà delle famiglie, che così riuscivano a rendere l'assenso delle figlie più facile da ottenere. Alla fine Porcia dovrà combattere con gli avvocati delle famiglie e delle monache, tutta gente di estremo riguardo, che non ne vuol sapere di accettare quel tipo di imposizione. sono storie, sono vicende che sulle quali suggerisco di andare a vedere i lavori di Gianna Paolin, nostra collega qui all'Università di Trieste, che ha lavorato molto. A partire da che tipo di documenti? A partire dai processi, per l'appunto. Alcuni processi del Tribunale dell'Inquisizione, che riguardano monache, e monache che ciascuna nel proprio ambito, diciamo, poste sotto una sorveglianza, cui non erano abituate, vengono, come dire, vengono fotografate nei vari modi in cui sono riuscite ad allargare per quanto possibile gli spazi di libertà all'interno di una scelta che non era la loro. Strategie di sopravvivenza, strategie di sopravvivenza che arrivano sino alla lettura di libri considerati eterodossi. Ricordiamo ancora una volta che la scrittura, oltre che degli ambienti regolari, è appannaggio per secoli più delle donne che degli uomini, anche negli ambienti della società secolare. Per intendersi, sono spesso le mogli dei mercanti quelle che scrivono le lettere e tengono i libri dei conti, e ne abbiamo documentazione scritta. Tutti i punti messi all'ordine del giorno e discussi nelle prime fasi del Concilio di Trento, nella prima, di cui ho già detto, nella seconda, quella che si svolge dal 1551 al 52, vengono ripresi, sviluppati ampiamente. Nella terza, è quella che soprattutto si ricorda quando si parla di riforma tridentina, ovvero quella che si svolge dal 1562 al 63. Alle sessioni di riforma dalla ventunesima in poi si fa riferimento quando si parla di riforma. In realtà i temi più o meno tutti erano già stati messi sul piatto in precedenza, ma qui vengono ulteriormente ripresi. E proprio all'epilogo, nella sessione 25esima, la materia viene organizzata nei 22 capitoli del decreto sui religiosi e sulle monache, nella venticinquesima sessione. I testi di questo decreto sono quelli che con maggiore frequenza verranno in seguito ricordati quando si tratta di scrivere, di dettare norme a proposito degli ordini, oppure di discutere una causa, oppure ancora di stilare una sentenza alla fine di un dibattimento, oppure di scrivere una bolla per proibire o per autorizzare qualcosa. Due ruoli che Roma continua a svolgere in contemporanea. Riportare in vigore la regola e l'argomento del primo capitolo è tutto sommato anche di quelli successivi. Scrive, per ristabilire più facilmente e più prontamente là dov'è decaduta l'antica disciplina secondo la regola e per mantenerla con più fedeltà là dove si è conservata, il Concilio ha giudicato opportuno ordinare col presente decreto a tutti i religiosi, sia uomini che donne, di conformare e adattare la loro vita alle prescrizioni della regola alla quale si sono impegnati con la professione religiosa. Il che, va detto, significava riportare all'interno di monasteri e conventi frati e monaci che lì non stavano, alcuni perché impegnati in liberi cicli di nel mestiere del predicatore itinerante, chiamato da questa città, chiamato talvolta da quel vescovo, tal'altra da quel comune. Per quanto riguardava invece gli ordini antichi, i benedettini, certo non tutti, ma molti non stavano, lo sappiamo già da Vienne, molti non stavano nel luogo nel quale avevano promesso con i voti di stare. E tante abbazie erano state date in commenda. Bastava avere una tonsura, restando quindi pressoché laici, per diventare abati commendatari. E il Concilio di Trento non affronta a questo punto le commende, che peraltro Roma autorizza a conferire quando non conferisce direttamente, continueranno ad esistere sino a quando? Sino al momento in cui leggi degli stati sopprimeranno quell'istituzione, sopprimeranno interi ordini religiosi e incameleranno i beni. Ed è peraltro una storia che è iniziata già all'epoca di Trento all'interno degli stati passati al mondo della Riforma.